Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.
Lungo i pascoli del cielo, cavallino va,
amici, al microfono Dario Villani. Il 25 aprile, appena la settimana scorsa, si è celebrata la festa della liberazione, che durante il fascismo era ugualmente festa nazionale, ma riservata alla figura dell'inventore della radio, Guglielmo Marconi, a cui il regime volle dare particolare enfasi per sottolineare, diciamo così, la genialità tutta italiana, un'impronta, diciamo, nazionalista sull'invenzione dello scienziato premio Nobel, e di cui il 25 aprile coincideva proprio col suo compleanno. Sono due avvenimenti che vanno a braccetto, anche perché si collocano nel triste capitolo della Seconda Guerra Mondiale, dove ognuno, diciamo, voleva tirare un po' l'acqua al proprio mulino. Ad esempio, il 25 aprile lo si vuole forzatamente attribuire a una vittoria politicamente rossa, fatto storicamente non vero, in quanto la cacciata dei fascisti è stata contributo di un movimento partigiano spontaneo a cui appartenevano varie forze politiche stufe dell'oppressione fascista. E diciamo, anche Marconi probabilmente è stato fra incudine e martello, uguale alla polemica di tanti altri accusati di appartenere al fascismo, come ad esempio si ricordi la figura del filosofo Gentile contro un Benedetto Croce che decisamente non si schierò col fascismo. E fu probabilmente anche per questo che nel 1943 le autorità scientifiche internazionali vollero punire Marconi non rinnovandogli i brevetti e assegnandolo invece al suo rivale Tesla, una subdola ripicca, diciamo, anche perché c'è da dire che Marconi è deceduto il 20 luglio 1937 per un'angina pectoris, si cita la fonte ufficiale, che ben conosciamo, mentre il fascismo entra nella sua fase più acuta esattamente un anno dopo dalla sua morte, ovvero l'11 novembre 1938, quando anche il Corriere della Sera annuncia l'entrata in vigore in Italia delle leggi razziali. L'Italia, si sa, è un paese di carbonari e le epurazioni, il regime fascista le ha sempre fatte in maniera soft, così come avvenne ad esempio per Italo Balbo, il braccio destro del duce, che guarda caso venne abbattuto per caso mentre era in volo in Etiopia e che il duce riteneva chiaramente scomodo. E certo Marconi, che aveva trasferito il centro dei suoi affari a Londra, poteva aver destato, diciamo, fastidi sicuramente a Roma, che già non amavano molto gli inglesi. E dunque oggi vogliamo aprire una parentesi sia su Marconi che sulle radio partigiane e l'informazione relativa al 25 aprile, con una chiacchierata, diciamo, un po' più leggera, senza alcuna pretesa. E quindi abbiamo il nostro ospite Bruno Lusuriello da Genova, Radio Amatore. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Bruno.
Buonasera Dario, buonasera a tutti i radioascoltatori, e siamo vicini al 25 aprile, come mi accennavi.
Ecco, il 25 aprile è una data importante per il nostro paese, perché chiaramente i movimenti antifascisti portarono alla liberazione del nostro paese dal fascismo, un movimento, io ci tengo a precisarlo perché ho avuto un papà partigiano che partecipò alle quattro giornate di Napoli. Dice: guarda Dario, in realtà il movimento antifascista fu un movimento spontaneo a quale parteciparono tutte le forze politiche che erano presenti in Italia, che si erano stufate del fascismo. Però non voglio parlare troppo di politica, ma più di un aspetto, diciamo, radioantistico, no? Perché in quel periodo, e tu questo mi puoi sicuramente dare lumi, perché vai in giro per i musei di radio e ti occupi spesso anche di surplus e cose del genere, conosci bene la storia della radio. Come sai, in quel periodo sorsero moltissime radio partigiane, e credo che oltre le vere e proprie radio ufficiali, quelle di cui si è sentito parlare spesso, tipo Radio Milano Liberata, Radio Bari, eccetera eccetera, ci siano state anche delle radio, vere e proprie radio clandestine gestite da radioamatori in quel periodo, no Bruno?
Allora, diciamo che le radio partigiane erano radio confezionate, almeno in Italia venivano consegnate, paracadutate dalla OSS, che praticamente era la sigla di quella che poi è diventata la CIA, e gli inglesi collaboravano già con gli americani in quei periodi bui contro i nazisti, i fascisti. E in Italia specialmente c'era una radio che era composta da tre bussolotti: ricevitore, trasmettitore, l'alimentatore, e usavano quelle normalmente i partigiani.
Ecco, diciamo
italiani.
Che quelle però erano delle radio che avevano queste radio clandestine avevano una funzione più tecnica, no? Diciamo proprio veramente di collegamento fra truppe distanze in una località e un'altra, non avevano una funzione,
no,
diciamo,
no,
di un vero,
no,
e proprio,
no,
media, come fu poi dopo Radio Milano Liberata,
no,
e Radio
assolutamente erano delle radio paracadutate dai servizi segreti anglo-americani, ed erano le radio che usavano i partigiani per tenersi in contatto con,
ecco, quindi con una
Italia,
funzione militare, insomma, non
assolutamente una funzione paramilitare.
Col broadcast poco ci avevano a che fare, insomma.
No, assolutamente, anche perché quando trasmettevano per pochi minuti in telegrafia, poi dovevano scappare perché i tedeschi con i radiogoniometri li cacciavano. So che si tenevano in contatto con una stazione radio che hanno scoperto solo dopo la fine della guerra, che era in Algeria, ma non sapevano che fosse, dove fosse. E i messaggi per Radio Londra erano confezionati attraverso un cifrario: Luigi è stanco, chi grandi vedono bene, nel bel campanile,
la gallina ha fatto l'uovo, eccetera,
tutto erano tutti messaggi che avevano funzioni militari di,
scusa, perdonami, di queste radio, diciamo, clandestine ve ne furono numerose?
Beh, diciamo che la fornitura era una fornitura relativa, ma comunque sono visibili per esempio al Museo della Resistenza di Rocchetta Ligure, qui in Basso Piemonte, c'è un museo bellissimo dove sono conservate gli originali. Poi per esempio,
ecco, di che
museo...
cosa stiamo parlando? Di apparecchiature pesantissime, immagino?
No, assolutamente, sono apparecchiature piccole, portatili, operavano in telegrafia con 5-8 watt e in onde corte, però camminavi tantissimo.
Vabbè, portatili, io immagino, perché credo di essere stato uno degli ultimi giornalisti a utilizzare un Nagra, e quello anche lo consideravano
ma
portatile,
guarda,
però era pesantissimo.
Ma guarda Dario, ti posso dire una piccola valigia, una 24 ore di adesso, stava tutto lì dentro.
Una decina di chili più o meno?
Forse anche meno, perché erano abbastanza leggeri.
E quindi erano parecchie queste radio che...
Sì, ma queste radio, diciamo, quando trasmetteva il telegrafista, cioè i tedeschi non è che stavano a braccia aperte.
Era questo movimento anche... più che altro che agiva, diciamo, nella pianura padana, nell'Emilia Romagna. Nel meridione d'Italia non credo ci siano state molte radio partigiane.
Guarda,
così.
Io... posso dire, andando a cercare su in rete la missione Pede e Meriden Walla Walla, la missione Pede è stata desecretata qualche anno fa, cioè ti dico, i partigiani liguri in Alta Val Morvera, puoi andare a leggere tutte le storie perché sono cose, insomma, che... E invece per esempio i francesi e gli olandesi usavano un altro tipo di radio che è abbastanza famosa nel mondo dei radioamatori, perché io sto facendo anche una replica con i miei tempi, e si chiama Paraset. È più piccola, con tre valvole metalliche, e con le opportune modifiche si può utilizzare adesso sulle bande radiantistiche, no? Facendo magari degli eventi storici, evocativi. Purtroppo il Covid, adesso siamo in una terza guerra mondiale batteriologica, no?
È nemico
invisibile.
Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Daquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
Attenzione, attenzione, vi trasmettiamo i seguenti 10 messaggi speciali.
La messa est finita, il gallo canta, tira vento, 3x3, Maria si prepari, Martino non parte, abbi fede, la gavetta è vuota, le sorbe sono acerbe, riempite la borsa.
Ripetiamo, la messa est finita, il gallo canta, tira vento, 3x3, Maria si prepari, Martino non parte, abbi fede, la gavetta è vuota, le sorbe sono acerbe, riempite la borsa. Abbiamo trasmesso 10 messaggi speciali.
Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
Chiudendo un attimo questa breve parentesi, di cui chiaramente immaginavamo qualche cosa, però chiaramente non in modo così, chiaramente vi rimandiamo anche al sito web, perché Bruno Suriello, radioamatore in collegamento telefonico con noi in questo momento, è ferratissimo su questo argomento, si occupa moltissimo di surplus.
Diciamo
tu che hai curato l'interesse per questi vari aspetti della storia della radio, cosa possiamo dire invece verso quelle radio radio più importanti che hanno operato in quel periodo, tipo Radio Milano Liberata, Radio Bari, quella mitica registrazione di Corrado,
La guerra è finita. Sono, quelle sono trasmissioni storiche importantissime. Diciamo che comunque i tedeschi disturbavano le trasmissioni, avevano delle stazioni potentissime. La stessa Radio Londra era in difficoltà, prima in onde lunghe, poi in onde medie, poi in onde corte, è stata bombardata più di una volta, e comunque Radio Bari e altre stazioni così venivano disturbate da potenti stazioni militari, no? Perché poi la guerra elettronica sta in quelle cose lì, no? Poi oltretutto, a detta anche di tanti partigiani che hanno vissuto in quel periodo, no? Parlando ora, non voglio entrare in politica, ma faccio solo una accenno. Prima che scoppiasse la guerra, l'ultima guerra, io ho sentito proprio dei partigiani che hanno detto: ma i tempi, il ventennio fascista, ma prima che scoppiasse la guerra non è che si vivesse male in Italia. Il problema sono state poi le leggi razziali e tutto il casino che Mussolini si è trascinato.
Ecco, hai pronunciato le leggi razziali, lo dicevamo in apertura, che probabilmente le autorità scientifiche internazionali nel pieno del conflitto mondiale vollero, per così dire, punire ideologicamente l'appartenenza al fascismo di Marconi, revocandogli nel 1943 i brevetti e assegnandoli al rivale Tesla, quando in realtà Marconi è morto l'anno prima della promulgazione delle leggi razziali, no?
Credo di sì, nel 37. E poi
questa è
Marconi...
un'eterna questione, no? Perché proprio non da adesso, ma già da numerosi anni, sì, si sollevava, sì, il problema riguardo, per esempio, l'appartenenza di Gentile al fascismo, in rispetto per esempio a Benedetto Croce. C'è sempre stata questa diatriba in Italia. Non sappiamo come Guglielmo Marconi si sarebbe comportato se avesse visto,
diciamo che
il promulgare delle leggi razziali in Italia, perché
allora la storia bisogna saperla contestualizzare. Allora, giudicare a posteriori il fatto che Marconi è stato usato dal fascismo, lui ha approfittato del fascismo, si è trovato in quel momento storico, però diciamo ha fatto quello che ha fatto, a differenza di Tesla, che era un genio assolutamente, perché continuiamo a parlare Tesla, Marconi, chi ha inventato qui, chi ha inventato là. Tesla era un visionario eccezionale, ma non ha saputo concretizzare con quel l'indole imprenditoriale che è stato Marconi. Poi calcoliamo che Marconi a 21 anni è dovuto andarsene in Inghilterra, perché
l'imprenditorialità di Marconi è stata proprio il gesto di andare in Inghilterra. Se non fosse stato in Inghilterra non avrebbe dato impronta imprenditorialità alla sua attività.
Assolutamente sono d'accordo. Io ho sentito raccontare un po' a Bologna, quando aveva 20-21 anni era considerato un signorino viziato, un po' matto anche. Se non fosse stato per la madre aveva visto lungo, non sarebbe stato il Marconi che è stato. E il 25 aprile per noi radioamatori è una data importantissima. Ora, a Genova in modo particolare, perché Genova è stata una delle prime città che si è liberata da sole dal fascismo.
Storica liberazione di Genova.
Sì, il generale Maynold, della firma, sì, dell'atto di resa a Villa Migone. C'è ancora un trasmettitore della RAI, che all'epoca i radiali in onde medie, e Paolo Emilio Taviani aveva mandato un messaggio storico importantissimo, diciamo, su Genova che si era liberata.
Ecco, ma diciamo che, considerato la piega che stava prendendo il regime in questo periodo, che funzione ebbe Marconi? Fu completamente neutrale?
Credo che Marconi avesse chiesto, implorato, non so se Mussolini era andato addirittura dal Papa, di implorare, scongiurare, no, adesso no, la guerra, forse non, ancora non si parlava di guerra, però diciamo è stato un po' snobbato, era un pacifista fondamentalmente parlando, cioè lui, poi la propaganda l'ha sempre usata la politica di tutti i colori, come pure il Vaticano, no? Cioè, lui si è trovato nel momento giusto al posto giusto.
Ecco, tornando alle radio clandestine durante la resistenza italiana, oltre quelle note di Radio Milano Liberata, Radio Bari, Radio Napoli, Radio Palermo e anche Radio Sardegna, di cui non tutti ricordano, E a tal proposito invito i nostri ascoltatori a consultare il nostro canale YouTube Radio Magazine Official, dove ci siamo occupati spesso di storia della radio. E dunque in quel periodo c'erano delle radio un po' strane che fecero epoca per quei tempi, di cui una attribuita credo proprio alle stesse dichiarazioni che Sandro Pertini esordì proprio alla radio per incitare, diciamo, alla sollevazione, allo sciopero, no? E dunque c'erano delle radio partigiane che iniziavano a trasmettere sulla stessa lunghezza d'onda dell'EIAR, e che quando questa partiva con una palese informazione fuorviante, la radio partigiana, ovvero la stessa voce di Pertini, entrava in onda con la frase "non è vero". Ecco, questo storico uso della radio, diciamo in quella che era il periodo della guerra delle onde, fu ripreso qualche anno dopo, e noi ne siamo testimoni. Negli anni 70 c'era una radio che si opponeva al regime franchista, la storica Radio España Independiente, su onde corte, che iniziava a trasmettere su una lunghezza d'onda, e man mano che i programmi andavano in onda si spostava leggermente di qua o di là per evitare il cosiddetto jamming, le interferenze, per impedirne l'ascolto. Infatti la stessa radio spagnola si identificava col mitico annuncio "trasmettendo para onda volante", no? Ecco, cosa possiamo dire su questi aspetti della guerra delle onde, Bruno?
Ecco, ti dico, in Polonia so che Solidarność, i dissidenti che trasmettevano da Radio Londra, a Varsavia c'era una grossissima emittente che disturbava volutamente le emissioni di Radio Londra. No, era un regime diverso, non era nero, e parliamo di tempi più recenti, per cui la radio comunque è una potenza.
Questa emissione para onda volante, diciamo che Sandro Pertini sostanzialmente anticipò questa forma di guerra delle onde, di sfuggire al jamming praticamente fascista in quell'epoca.
Sì, probabilmente, diciamo che comunque gli speaker di Radio Londra, colonnello Harold Stevens e tanti altri personaggi, avevano una dialettica fantastica, e comunque Radio Londra, BBC, quella che è stata BBC, che era BBC, trascinava il pubblico in una maniera pazzesca.
Sì, aveva un compito assolutamente diverso rispetto a quello che era una radio di collegamento di tipo militare, che diciamo certo, per addetti ai lavori, quella, no? Invece
però,
diciamo,
però
il broadcast forse aveva, diciamo, lo scopo di quelle trasmissioni era quello di provocare l'insurrezione popolare per poi consentire diciamo lo sbarco degli alleati, no?
Allora, diciamo che poi in contesti diversi, tu se conosci sicuramente la storia del broadcast, e quindi quella emittente pirata che trasmetteva da Radio Caronan, è stata incredibile. Trasmette ancora adesso, però con dei sistemi un po' più moderni.
C'erano anche propositi diversi, perché là l'intento era quello di sfuggire a un ente governativo, ma di sfuggire alle tasse sui diritti d'autore.
E comunque gli hanno fatto, diciamo, Radio Caronan è stata quella che ha fatto la guerra al monopolio della BBC.
Sì,
la BBC è nata come pretesto broadcast, poi si è trovata coinvolta in contesti storici di guerre, però poi non proponeva più cose interessanti per i giovani, per la libertà o per la musica e tutto quello che è stato, no? E poi da lì poi è nato tutto, le radio libere, tutto quello che è successo poi in seguito.
Ecco, a proposito di tutto quello che abbiamo detto, so che tu hai scritto un articolo di recente, no, su Radio Kit.
Io per gli ascoltatori do una notizia in anteprima: spero che nel numero di Radio Kit di maggio di quest'anno possa uscire un articolo che ho preparato per la redazione, per Gianfranco Albis, che è il direttore tecnico, un carissimo amico, sulla storia di Aldo Leali, Italia 1 Whisky Alfa Lima, che è mancato a 97 anni nel 2017. era classe 1919 e lui aveva deciso di andare sulle montagne all'epoca quando aveva 24-25 anni, ha conosciuto Aldo Gastaldi Bisagno e tante altre cose, ma poi lascio la sorpresa ai lettori eventualmente che volessero acquistare la rivista.
Ecco, a proposito dell'argomento di questa sera, hai qualche libro da consigliare, Bruno?
Sì, oltre il libricino su Eco Radio Londra c'è un altro PDF sempre scaricabile gratuitamente dalla sezione file del gruppo Facebook Non Solo Radioamatori, Luigi è stanco. Luigi è stanco è la frase coniata per Radio Londra, creata proprio da Aldo Leali, che è il primo record mondiale Italia-Africa in 432 MHz del 58, uscirà l'articolo il prossimo mese speso su Radio Kit. E perché Luigi è stanco? Il significato militare non lo ricordo, però perché c'era un operatore radiotelegrafico che era sempre stanco, allora si sono inventati questa frase, da questa frase è nato un libro, ma quella frase per Radio Londra aveva un significato strategico e il libro si può scaricare gratuitamente, non c'è niente per l'acquale.
Va bene, dall'altro capo del telefono da Genova, Bruno Lusuriello, radioamatore, sei stato gentilissimo a partecipare a questa trasmissione. Bruno, spero di sentirti quanto prima.
Grazie Dario, che mi chiami direi spesso e volentieri, mi fa sempre piacere poter condividere pensieri, quella mia poca esperienza che posso trasmettere.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Dalle minacce dei virus ai chip ispirati alle reti neurali sono fra i temi dei progetti innovativi presentati dai 209 ricercatori, di cui 45 donne, che si sono aggiudicati i 507 milioni di euro complessivi assegnati dal Consiglio Europeo della Ricerca, ERC. I fondi degli Advanced Grants sono destinati ai ricercatori che sono già avanti nella carriera e che presentano progetti innovativi. L'Italia è ottava per numero di progetti condotti in altrettante sue università, dopo Gran Bretagna, 51, e Germania, 40, e Francia, 22, e quarta per nazionalità dei ricercatori, 17, dopo Germania, 53, Regno Unito, 32, e Francia, 21. Un giovane argentino inconsapevole proprietario per un paio d'ore del dominio locale del colosso Google e l'insolita vicenda accaduta in Argentina, dove un problema tecnico o una disattenzione nel sistema di registrazione dei domini internet ha permesso a Nicolà Curona di acquistare il sito google.com.ar, sottraendolo così per un paio d'ore al colosso di Mountain View. Nessun problema invece per il sito globale google.com, che ha continuato a funzionare. Invece la pagina locale è rimasta disconnessa fino a quando la situazione non si è risolta. A mezzanotte ora locale, sul servizio online del governo argentino che gestisce la registrazione dei domini internet, era risultato libero il dominio google.com.ar, che è stato quindi registrato, come si è visto consultando la pagina del servizio, dal giovane Nicolà Curona. Un paio d'ore dopo, un portavoce della compagnia ha dichiarato alla stampa locale che il problema relativo all'accesso a google.com.ar era stato risolto e che stavano ancora indagando per risalire alla causa del problema tecnico. Esilaranti le reazioni sui social ai post del ragazzo, che chiaramente su Twitter non ha fatto altro che confermare di avere la fattura dell'acquisto e di aver seguito una procedura legale. Gli hacker utilizzano sempre di più Telegram, l'app di messaggistica con oltre 500 milioni di utenti attivi nel mondo, per distribuire virus informatici e malware. Sono stati rintracciati oltre 130 attacchi informatici negli ultimi tre mesi e, l'allarme lanciato dai ricercatori di Checkpoint Software Technologies, gli aggressori hanno continuato in questo periodo a diffondere malware negli allegati email, con conseguente controllo del file, perdite di dati e installazioni di ransomware ai destinatari. Gli attacchi degli ultimi mesi, spiegano i ricercatori, hanno usato un Trojan ad accesso remoto, RET, soprannominato Toxicai. Fornisce il pieno controllo remoto del sistema e comunica con il server dell'hacker per sottrarre dati. Si diffonde tramite email di phishing contenenti un file dannoso. Dopo l'apertura dell'allegato, Toxicai si installa sul PC della vittima e inizia ad agire senza che questa se ne accorga. Intel chiude il primo trimestre con ricavi in calo dell'1% a 19,7 milioni di dollari e un utile netto di 3,4 miliardi. Nell'annunciare i risultati trimestrali, il colosso mette in guardia sul fatto che la carenza di chip che sta pesando sull'industria americana potrebbe durare ancora un paio d'anni prima di una soluzione. Crolla Clubhouse. Secondo i dati di marzo 2021 della società di analisi Statista, i download della piattaforma sarebbero andati giù di quasi il 70%, esattamente 69,4%, passando da oltre 9 milioni a febbraio a meno di 3 milioni a marzo. L'app solo voce lanciata ad aprile 2020, attualmente resta solo a inviti e solo su iOS, mentre nel frattempo una serie di piattaforme come Twitter e pochi giorni fa Facebook sono scese in campo sfruttando la scia di Clubhouse e lanciando loro funzioni audio. Secondo i dati della società di analisi Apenny, ad aprile nel mondo i download di Clubhouse hanno raggiunto in tutto i 14 milioni, in Italia circa 500.000. Pochi giorni fa, con un ultimo round di investimenti, il valore della società ha raggiunto i 4 miliardi di dollari.
Al termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.